suo regno. Sapete, quando il suo regno viene, non c'è possibilità per un altro regno. Quando noi viviamo la nostra vita in comunione con il regno, entriamo nel regno e riceviamo dal regno, non c'è più posto per altro, cari. Questo è importante. Noi dobbiamo diventare credibili per un mondo che non crede. Il mondo non crede perché la Chiesa ancora non è credibile. Stanno succedendo già delle cose importanti. Vi devo dire che non è tutto fermo. Noi lo vediamo in giro, ci sono segnali molto forti. Torino sarà una città, che si voglia o no, una città che sarà un punto di risveglio, e ne stanno parlando apostoli, profeti. Ci sono molte, molte rivelazioni su Torino, e molte volte guardando Torino e guardando la Chiesa dice: ma Signore, non è che hai sbagliato, forse Milano, no, forse magari va verso il Veneto, magari così, oppure non so, forse la Valle d'Aosta prenderà questa cosa e invocherà. No, dice che Torino sarà una delle città, sembra incredibile, ma vedete, no? Se la Chiesa diventa credibile, cambia la storia di questa città. Il problema non è il mondo. Il mondo sta aspettando la manifestazione dei figli, perciò dove c'è il regno, no, si diventa credibili. Se non siamo stabili, non siamo credibili. Amen? Se un giorno ti si vede così e un giorno ti si vede cosà, non sei credibile e le persone non possono avvicinarsi. Perciò c'è un'urgenza di predicare il Vangelo, e questo deve essere come un fuoco che deve bruciare dentro di te. Perché voglio dirti questo, noi lasceremo tutto, dite tutto. 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 Qualsiasi cosa stai pensando, salute, soldi, famiglia, figli, mariti, moglie, tutto, ogni cosa lasceremo. E l'unica cosa che ci ritroveremo è proprio questo, il regno di Dio dentro di noi ci porterà nell'eternità. Amen. Voglio leggervi questo, allora, c'è un... Il titolo è La fede di Bartimeo il cieco. Conoscete Bartimeo? Sempre un nome siciliano, eppure era Bartimeo. La fede di Bartimeo il cieco. Leggiamo questi versi. Isaia 42, 6 e 7 dice così. Io l'Eterno ti ho chiamato secondo giustizia e ti prenderò per mano, ti custodirò e ti farò l'alleanza del popolo e la luce delle nazioni, per aprire gli occhi dei ciechi, per far uscire dal carcere i prigionieri e dalla prigione quelli che giacciono nelle tenebre. Promesse. Andiamo al capitolo 61, sempre di Isaia, dal versetto 1 al versetto 3. Lo Spirito del Signore l'Eterno è su di me, perché l'Eterno mi ha unto per recare una buona novella agli umili, mi ha inviato a fasciare quelli dal cuore rotto, a proclamare la libertà a quelli in cattività, l'apertura del carcere ai prigionieri, proclamare l'anno di grazia dell'Eterno, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti quelli che fanno cordoglio, per accordare gioia a quelli che fanno cordoglio in Sion, per dare a loro un diadema invece della cenere, l'olio della gioia invece del lutto, il manto della lode invece di uno spirito abbattuto, affinché siano chiamati querce di giustizia, la piantagione dell'Eterno per manifestare la sua gloria. E ancora un verso, Genesi 3, il versetto 15. Sono tutte promesse che stiamo leggendo, che Dio ha fatto nell'Antico Testamento. Dice così il versetto 15, io porrò inimicizia fra te e la donna e fra il tuo seme e il seme di lei. Esso ti schiaccerà il capo e tu ferirai il suo calcagno. Promesse. Questo si è adempiuto 4.000 anni dopo. Ci sono state molte promesse che l'Antico Testamento ha fatto per noi, no? Tutte queste promesse sono state attese nel tempo. Noi viviamo un tempo nuovo, cari. Forse non ci rendiamo conto che 3.000 anni fa queste promesse c'erano, ma dovevano passare altri 3.000 anni prima che le cose fossero poi fatte. Tante cose scritte aspettavano. C'era una parola, attesa, bisogna aspettare, no? E la cosa più difficile per l'uomo è proprio aspettare. Amen? Ditemi un amen. Ah, avete due orecchie per sentire ma una bocca per parlare. Amen? Ok. Perciò è importante, l'attesa disturba. Aspettare, ma molte volte non si è capace. Dio ci ha aspettato, ha dovuto attendere. Marco 1:1, il principio dell'Evangelo di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, inizia questo Evangelo. Questo verso è importante perché comincia così, il principio. Tutte le promesse fatte da Dio per noi nell'Antico Testamento avevano bisogno di un principio, di un inizio, se no le cose non avvenivano, per essere poi compiute nella nostra vita. Dice la Bibbia che quanti tempi furono compiuti, c'è stato un inizio. Dio mandò il suo Figlio nel mondo. Per iniziare, per dare a queste promesse il sì e l'amen, perché tutto quello che era scritto doveva poi compiersi. Le parole se li porta il vento, ma siccome Dio è un Dio di parola, quello che dice avviene sempre, amen? Perciò c'era da dare il movimento a questa parola, c'era da dare vita a queste parole, che erano lettera. Il tuo seme, il seme di lei, esso ti schiaccerà il capo. Stava parlando di Gesù, certamente. Parla del seme della donna, perché Gesù è stato, non è nato con un parto naturale, nel senso che Maria non ha avuto rapporti con un uomo, perciò il seme della donna parla che questo seme eterno che è entrato in Maria e poi fece nascere Gesù. Ma tutte queste cose si leggono e li leggevano, ma non si compivano. Noi stiamo vivendo il tempo che queste cose si stanno compiendo, sono già compiute e se ne compiranno delle altre. Perciò, per iniziare a dare queste promesse, il sì, l'amen, il movimento, il compimento, per mezzo della fede del Vangelo. Il Vangelo è stato quello che ha reso possibile tutto questo. Perciò non è il Vangelo che ci parla di Gesù, ma è Gesù che ci parla del Vangelo. Sapete? È Gesù la buona notizia che dà la buona notizia. Molte pensiamo che il Vangelo ci parla di Gesù, è Gesù che parla del Vangelo, perché questa è una parola vivente. Amen? Si potrebbe parlare di Gesù leggendo ogni sillaba di questo libro e riceverne i benefici. Ogni parola parla di Lui, sapete? Ogni parola. Mi ricordo un predicatore inglese, Poson, forse qualcuno lo conosce, no? Io l'ho sentito, adesso è molto anziano, non so se è ancora vivo, non so Paola, tu forse sai qualcosa, non si sa più niente, ma io l'ho sentito a Rimini in un full immersion, era un uomo della parola, lui ha predicato su tutta la parola di Dio, ogni verso della parola predicata, forse oggi avrà più di 90 anni, no? Ma era incredibile, no? Ogni parola scritta ha un riferimento che parla di Gesù, perché tutta la parola è Cristo. Perciò dobbiamo imparare ad amare la parola, non trascuriamola, perché è l'unico mezzo che veramente ci comunica e ci mette in comunicazione col cielo. Noi questa mattina mediteremo, e cercherò di essere veloce, intorno all'esperienza di questo uomo, Bartimeo il cieco, questo mendicante che Gesù incontrò, uno dice per caso lo incontrò, sapete, nella Bibbia non c'è nulla per caso, come non è un caso che tu sei qui stamattina. Non è un caso, non è perché questa mattina ti sei alzata e sei venuta in chiesa. C'è qualche cosa che tu devi sapere questa mattina. Prendiamo Marco 10, dal capitolo 46, al 52, leggiamo questi versi. Giunsero così a Gerico, e come egli usciva da Gerico con i suoi discepoli e con una grande folla, un certo figlio di Timeo, Bartimeo il cieco, sedeva lungo la strada mendicando. Ora, avendo udito che chi passava era Gesù il Nazareno, cominciò a gridare e dire: «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!» Molti lo sgridavano affinché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» E Gesù, fermatosi, ordinò che lo si chiamasse. Chiamarono dunque il cieco, dicendogli: «Fatti animo, alzati, egli ti chiama». Dopo leggiamo il continuo di questo verso. Dice che Bartimeo il cieco sedeva lungo la strada mendicando. In Israele in quel tempo era abbastanza usuale non avere la vista. C'erano molti ciechi, infatti Gesù ne guarì molti. Gesù ne guarì molti perché c'erano molti ciechi. Il caldo, la polvere toccava molti occhi, no? E molti avevano infezione negli occhi, diventavano ciechi. Poi c'erano quelli che nascevano ciechi. Non c'erano cure, non c'erano occhiali per aiutarsi. L'unica cosa è rassegnarsi a questa cosa e dire: ok, sono cieco, sono nato cieco, sono un mendicante. Speriamo che qualcuno mi dia qualche cosa per mangiare. Questa parola, essere rassegnati, molte volte ci si rassegna alla situazione, come Bartimeo, il cieco, mendicante. E si vive in quella situazione, in quella condizione, no? Perché era quella la sua condizione. E molte volte noi ci vediamo come un cieco dalla nascita e diciamo: beh, la mia condizione è questa. Magari non sei cieco, magari altre cose che ti rendono cieco, altre situazioni che vivi che ti portano alla rassegnazione, dire: vabbè, mi rassegno, questa è la condizione, purtroppo le cose devono andare così, e quella deve andare così, e la famiglia è così, e i figli sono così, e sto pastore se lo dobbiamo sopportare, è così, pazienza, no, facciamolo, cambiamo, se capita, vabbè, ok. Tante volte ci rassegniamo nella condizione in cui siamo e rimaniamo come il cieco Bartimeo, lì, cieco, sperando che qualcuno le dava qualche cosa. L'unica risorsa per un cieco era fare proprio il mendicante, chiedere l'elemosina, sperando di raccogliere qualcosa per mangiare. Qualcuno lo metteva in un luogo il mattino e lo riprendeva la sera, e lui stava lì tutto il giorno a chiedere qualcosa. I ciechi erano persone, non erano persone abili, erano inabili, erano disabili, isolati, poco considerate, abbandonate davanti a questi posti pubblici sperando della misericordia di qualcuno. Pensate se Gesù non fosse passato da Gerico. Dice: ma è stato il caso? No, lui è passato per Bartimeo il cieco. Sapete che Gesù è qui questa mattina? Noi non lo vediamo. Ma fratelli, io voglio darvi un consiglio. Non siate superficiali. Non sbadigliate, non cercate di resistere ancora 20 minuti per andare a casa. Se Gesù è qui questa mattina, come era a Gerico, lui passava da lì perché lui aveva uno scopo per quest'uomo, e lui è qui questa mattina perché ha uno scopo per la tua vita. Lui ha uno scopo per te, per questo che è qui, dice che dove due o tre sono radunati, lui è lì in mezzo a loro. Alleluia! Anche perché lui ti cerca, lui è venuto per cercare quello che era perduto, lui ti passa vicino, lui è interessato a te, in questo momento magari è proprio vicino a te, come è capitato una volta in una chiesa che una ragazza si è sentita toccare nei capelli, ma con una mano pesante, dolce, ma una persona che ti accarezza, lei si è girata, non c'era. Nessuno, perché non c'era nessuno dietro, era l'ultimo banco, l'ultima sedia, ma lei ha sentito e si è messa a piangere. La presenza di Dio cari, è reale, come tu sei reale. Toccati, toccati, fai così. Sorella, toccati, toccati. I capelli, ci sei. Così come tu sei reale, Gesù Cristo è reale in mezzo a noi. Io vi dico questi esempi proprio per farvi capire l'importanza di quello che stiamo dicendo. Perciò la cecità che cos'è? Assenza di luce. Dove non c'è luce non si vede nulla. Qualcuno disse che le tenebre non esistono, è la mancanza di luce che crea le tenebre. E io ho detto, se manca Dio, manca la luce. Ecco perché molte persone vivono come non comprendono le cose. Magari vengono in chiesa, frequentano, leggono, ma non comprendono. C'è una cecità, ecco perché la rivelazione è la luce di Dio che nel nostro spirito ci fa comprendere la parola di Dio. Perché non è solo la storia di un cieco questo, è la storia di tutti noi, cari. Gesù disse, io sono la vera luce che illumina ogni uomo che viene nel mondo. Perciò lui è venuto per illuminare ogni uomo che viene nel mondo. Ecco perché venerdì daremo questo film, ed è importante, cari, invitare più persone possibile, amici, nel lavoro, studenti, quando vai a fare la spesa, prenditi questi bigliettini, invitali, dice, c'è un film bellissimo da vedere, poi mangeremo delle torte, saremo insieme, una bellissima serata, no? Ma è importante, lui è venuto perché le persone possono ricevere la luce del Vangelo, possono capire che l'eternità è una cosa seria. Guarda, ieri sono andato a trovare la moglie di Rafael in ospedale, quel fratello di colore che stamattina non c'è, sarà in ospedale, perché lei ha avuto un incidente, si è rotto, l'osso le è uscito dal piede, allora ha patito veramente sofferenze enormi, no? Ma è una credente, perciò c'è pace nel suo cuore. A fianco a questa donna c'era una donna molto robusta, anche lei aveva problemi di a un piede le vengono delle infezioni così, no? E lei, io le ho chiesto a lei se potevo pregare per lei, io ho detto posso pregare per te, sai che Gesù può aiutarti, io odio Dio, mi ha detto, perché lo odi? Perché mi ha preso mia figlia. Ti è mancata una figlia, dice, ha 23 anni. Le è venuto un cancro nel corpo che non hanno potuto riconoscerlo. Dopo 3 mesi hanno fatto la PET, che non la fanno sempre, ed è venuto fuori questo. Dopo una settimana è mancata, era già tutta piena. E lei quando fecero, mi diceva, quando hanno fatto il funerale in chiesa, proprio andava contro Dio, contro queste statue mute, no? Era arrabbiata. E quando gli dissi, sai che Dio ti ama, io lo odio, perché mi ha preso mia figlia? Si è messa a gridarmi e ho capito il suo dolore. Ho capito che Dio conosce il nostro dolore, cari. Mentre lei urlava e diceva parole, ho sentito la compassione di Dio. Così le ho chiesto se potevo pregare per lei. E ho pregato per lei. Lei non ha voluto pregare. Dice, mi ha ringraziato, ma io so che Dio la visiterà, questa donna. Perché le sue compassioni, dice, non si sono esaurite. Grande la sua benignità. E quando ho detto, Signore, incontra questa donna. Ha questo dolore che non riesce a farle passare. Poi ha molti problemi in famiglia, la sua salute. Ed era così arrabbiata. Ma ho sentito la compassione di Dio, proprio quasi abbracciarla. L'ho accarezzata. E lei mi ha ringraziato. Spero di andarla ancora a trovare. Ma per dirvi, no, come Dio cerca. Cerca quello che è perduto. E lui vuole venire per dare luce, perché le persone vivono nelle tenebre, non hanno rivelazione della croce, di quello che è avvenuto. Ma perché, mi diceva, mia figlia è morta? Perché il peccato produce la morte, cara. Non è Dio. È il peccato che ha prodotto la morte, i disastri, le divisioni e tutto quello che è male. È il peccato. Gesù per questo è venuto, per inchiodare su quella croce, sul suo corpo, tutti i nostri peccati e rendere possibile l'impossibile, credibile l'incredibile, visibile l'invisibile. Alleluia! Meravigliosa questa cosa. Bartimeo ascoltava le voci che erano intorno a lui, perché era cieco, ma ci sentiva. E si informò. Qualcuno le disse: dicono che è il Messia, Gesù di Nazareth, un certo Gesù di Nazareth. La gente lo chiamava così, Gesù di Nazareth. Ma nel cuore di Bartimeo, che conosceva qualcosa di più, cominciò a muoversi qualcosa. E cominciò a accendersi una lampada nel suo cuore, una rivelazione. Si accese questa luce di speranza, perché lui sapeva che era quell'uomo, gli altri non sapevano, l'hanno chiamato Gesù di Nazareth, lui non lo chiamò Gesù di Nazareth, lui disse che lui è il figlio di Davide, lui lo riconobbe per quello che lui era. Sapete, quando la luce entra e c'è questa rivelazione di chi è Gesù, di quello che ha fatto Gesù per noi, allora le strade si fanno corte. Gesù in quel momento stava passando. E lui disse sicuramente: questa è un'occasione che io non mi voglio perdere. Non mi voglio perdere questa occasione, è la mia possibilità. Perciò lui non era più con la mano stesa. Cominciò a alzare la sua mano e cominciò a gridare, a prendere coraggio. Sapete, ci vuole coraggio molte volte nelle nostre situazioni, a dire: Gesù figlio di Davide, abbi pietà di me. Lui aveva capito che l'uomo non poteva darle niente, rimaneva un povero cieco, mendicante. Molti vivono così perché non c'è la luce che entra. Non hanno capito chi è Gesù e cosa ha fatto Gesù per noi su quella croce 2000 anni fa, cari. Che una rivelazione possa arrivare nella vostra vita, nella nostra vita, per prendere tutto quello che è già stato preparato per noi. Alleluia. Aveva chiesto: chi passa? Gesù di Nazareth. E lui: Gesù figlio di Davide, abbi pietà di me. Ma è Gesù il Nazareno? No, è Gesù il figlio di Davide. Lui riconobbe in Gesù il Nazareno, il figlio di Davide, il figlio della promessa, colui che doveva venire, colui che ne parlava Isaia, che ne parlava tutto l'Antico Testamento. Lui conosceva, aveva sentito, era cieco ma ci sentiva. C'erano delle promesse. E quando le dissero che stava passando quest'uomo, lui nel suo spirito ebbe la rivelazione che era il Messia, il figlio di Dio. E lui poteva risolvere il suo problema. Quante volte, cari, molte volte ci portiamo dietro i nostri problemi, ci lamentiamo e non riusciamo mai a uscirne fuori. Perché? Perché vogliamo risolverli attraverso le nostre forze. Come faceva Bartimeo, andava avanti attraverso la misericordia degli uomini, ma è maledetto l'uomo che confida nell'uomo, ma è benedetto l'uomo che confida in Dio, dice la Bibbia, amen. Facciamo un applauso al Signore Gesù, il Signore, alleluia. Che cosa era successo? Il cieco vedeva quelli che gli altri non vedevano, lui era ancora cieco. Ma lui vedeva quello che quelli che vedevano non vedevano, quelli che vedevano non vedevano. Se quelli che avevano gli occhi aperti non vedevano, quello che aveva gli occhi chiusi vedeva. Perché la rivelazione viene nel cuore, cari. Quando c'è la rivelazione tu non sei più la stessa persona, tu cambi, non vedi l'ora di cambiare e assomigliare al figlio di Dio. Diventi una calamita, diventi un babà, dicono a Napoli, diventi qualcosa di buono, di dolce. Gli altri apprezzano queste cose quando vedono, sentono, tastano chi sei. Il cieco aveva veduto ciò che gli altri non vedevano e lui era venuto per aprire gli occhi ai ciechi. ma quella cecità interiore, capite? Perché lui in quel momento ha capito chi era, perché Dio aveva dato la luce dell'Evangelo nel suo cuore. Perciò ci sono persone che vivono di rassegnazione spirituale. Tanto questa situazione non cambierà, ma la devo portare dietro. Mi tocca. Avete sentito questa parola? Mi tocca. Non ti tocca. È già toccato a Gesù. Amen? Gesù ha già pagato per noi, cari. Ma perché dobbiamo vivere la povertà, la miseria, l'impossibilità, la malattia? Se lui si è già caricato tutto, allora che cos'è che ci impedisce? C'è la rassegnazione. Vabbè, vuol dire che è così, se non mi vuole guarire, queste non dovete mai dirlo, se non mi vuole guarire, io sono l'Eterno che ti guarisco, io mi sono caricato, disse Gesù, tutte le vostre malattie e per le sue lividure noi riceviamo oggi, perciò quello che è stato fatto ieri sulla croce ne abbiamo oggi i risultati, prendi oggi questo, prendilo, tu hai una famiglia, hai un lavoro, hai bisogno di Lui. Sapete una cosa? Noi dobbiamo pregare per le nostre famiglie, perché in un attimo cambia la storia dell'umanità, dell'uomo, del bambino, del grande. Non possiamo noi come credenti dire ok, vado in chiesa e lascio gli altri così come sono. Non è possibile, l'unico motivo per cui Dio ci tiene qua è perché dobbiamo essere la luce del mondo e il sale della terra. Amen? Questo atteggiamento è quello che lega nella nostra vita, l'autocommiserazione. Conosco fratelli che si autocommiserano. E vabbè, è così, intanto non... No, non va bene, è il nostro modo di parlare che deve cambiare. Noi dobbiamo cambiare il nostro modo di parlare, perché noi creiamo situazioni. Quando noi diciamo qualcosa ai nostri figli, attenti a cosa diciamo ai nostri figli, perché noi creiamo. Tu non sei capace, non sei buono, oppure non so, ah guarda, con te ho perso le speranze. Magari lo dice al marito o alla moglie, non cambierai mai. Queste sono parole di maledizione, cari. Noi dobbiamo pronunciare parole di vita. Mio marito cambierà, mia moglie cambierà, i miei figli saranno come delle piante che crescono nella chiesa, con un ministeri potenti. Così che dobbiamo pronunciare parole di vita, anche se c'è il problema, ma pronunciate parole di vita, perché la vita è più forte della morte. Amen? Questo ve lo dico perché il regno di Dio, dice in Matteo 11:12, è preso a forza, i violenti se ne impadroniscono. Noi dobbiamo diventare violenti. Non puoi essere buono, bravo. Ma sì, no! Dillo no. Amen. A Bartimeo mancava la vista, ma si sentiva. E udiva parlare di Gesù, dei suoi miracoli, delle guarigioni che succedevano. E Bartimeo fece due cose importanti, e io credo che questa mattina Dio ci chiama a fare queste due cose importanti per cambiare la sorte della nostra vita, della nostra famiglia, dei nostri bisogni. Prima devi riconoscere chi è Gesù e credere nella sua opera per te. Devi riconoscerlo. Lui riconobbe che non era solo Gesù di Nazareth, era il figlio della promessa. Quello che sarebbe andato sulla croce e avrebbe pagato per i suoi occhi e per la sua vista. Ecco perché gridava, abbi pietà di me, figlio di Davide. Riconoscere chi è Gesù e credere nella sua opera per te. Secondo è riconoscere la tua condizione e dire, abbi pietà di me. Così disse Bartimeo. Lui prima riconobbe il Maestro, colui che doveva venire, la promessa, ma poi disse, abbi pietà di me. Abbi pietà di me. Riconoscere chi è Lui è anche la nostra condizione, perché sapete, l'orgoglio non ci porta da nessuna parte, ma l'umiltà precede la gloria. Riconoscersi ogni tanto non fa male. Sentirsi capaci, Sentirsi, io quante volte, che devo predicare, volevo te sapere una cosa, sudo 70 camicie, perché non sono mai sicuro, ho sempre bisogno di conferme, Signore mi dirà, oh mamma mia però, non dice mamma mia perché non, ok no, ma se te l'ho dato, dai, vai avanti, ma Signore, ma sento che non è questa. Poi è vero, magari tante volte io questa ricerca, Dio mi dà quello che poi Lui ha nel cuore, no? Ma è importante riconoscere la nostra condizione, no? Tante volte non abbiamo questa possibilità, abbiamo bisogno delle sue possibilità per rendere possibile tutte le cose. Il verso 47, ora avendo udito, dice, Romani 10:17 dice che la fede viene dall'udire e l'udire viene dalla parola di Dio. Se la fede non la fai funzionare, ora aspetterai ancora. Chi vuole aspettare ancora? Alzi la mano. Nessuno. Grazie a Dio che l'avete capito. Non dobbiamo più aspettare. Sapete, la fede di Bartimeo era una fede dell'ora, di quel momento, al momento che è passato. Lui sapeva per la rivelazione chi era. E tu questa mattina devi sapere chi è Lui. Prendi questa mattina il tuo miracolo. Prendi la tua benedizione, ricevila, il cambiamento che tu hai bisogno di un cambiamento, Dio lo sa, tu lo sai, bene, ora è il tempo, non domani, vediamo, quando posso, ora, dice ora avendo udito, dite ora, dice così il verso 27, ora avendo udito, in quel momento quando lui sentì che passava Gesù di Nazareth, così le dissero, ma per lui era il figliol di Davide, era la fede dell'ora. Quando tu decidi, in quel momento viene la tua guarigione, viene il tuo cambiamento, cambia la tua situazione. Che non è una cosa mentale, è una rivelazione che viene nel cuore, la fede dell'ora. Ora la fede è certezza. Perciò se diventa certezza, c'è la speranza e poi vediamo il frutto. Amen, così dice la Bibbia. In versetto 48 dice, molti lo sgridavano affinché tacesse. Allora, voglio dirvi anche questa cosa. Molti gridano perché tu possa tacere. Amen? In chiesa e fuori dalla chiesa, in casa e fuori dalla casa, al lavoro e fuori dal lavoro, nelle scuole e fuori dal lavoro, dalle scuole. Ci sono molte voci, perché questi sgridavano, Bartimeo, zitto, stai zitto, fai dai fastidio al maestro, a Gesù di Nazareth. No, dice, non do fastidio a lui, do fastidio a voi. E lui dice che, e poi dice che lui gridava più forte. Capite? Quando la rivelazione viene, non molli più. Amen? Non è che tu fai una preghiera, la cosa non avviene e allora ti scoraggi, e allora ti sciogli. Bartimeo il cieco, il mendicante, mica sì, perché questi lo sgridavano, si mise a stare zitto. Dice che gridava più ad alta voce. Come sono queste voci? Ci sono voci di incredulità, voci di orgoglio, voci di superficialità. Molte volte noi viviamo in modo superficiale la fede. Voci di pigrizia. Molti magari non sono venuti stamattina, perché magari lavorano, lo so, ci sono gli impegni. Ma molti non vengono per pigrizia. Ci sono voci di dubbio. Voci di derisione. Dove vai? In chiesa? Sì, vado in chiesa. Amen. Ci sono voci di sensi di colpa. Non sono degno di andare in chiesa. E allora cosa fai? Non vai in chiesa. Tutte queste voci che cercano di fermarti. Ma egli gridava ancora più forte. Figlio di Davide, abbi pietà di me! Più forte. Stai zitto, cieco, mendicante. Zitto. Figlio di Davide! Io voglio dirti questo, non mollare, caro. Non mollare. Abbiamo a che fare con qualcuno che risponde. Chi mi cerca dice mi trova. E chi mi trova trova la vita. A volte c'è bisogno della caparbietà. essere caparbi. Bartimeo è stato un uomo caparbio, che non ha mollato. Non ha mollato perché gli altri lo sgridavano. Taci, stai zitto. Questa è una sfida, cari. Bisogna resistere per vincere. Ci sono persone che si scoraggiano dopo i primi tentativi. Proverbi 24:10 dice così: se vieni meno nel giorno dell'avversità, la tua forza è molto poca. Se nel momento del bisogno, del problema, tu ti scoraggi, vuol dire che hai poca forza. E io sto dicendo non poca forza nel senso che non hai vitamine abbastanza. La forza viene da questa. Se tu non leggi tutti i giorni non prendi forza. Se tu non preghi tutti i giorni non diventi debole. Se tu non hai la fame di leggere, di stare davanti a Dio, la tua forza è poca. Devi prendere forza. Quella è una trappola. E il Signore non può rispondere. E allora viene la rassegnazione, viene il dubbio. E ci teniamo il problema. Ma non per Bartimeo, che gridò con fede, Gesù figlio di Davide. Stavo uscendo da quella condizione. Io voglio chiederti stamattina, chi vuole uscire da una certa condizione? C'è qualcuno che vuole uscire da qualche condizione? Voi lo sapete, fratelli, io non voglio vedere le mani, non è per me, è per Dio che dovete farlo. Se tu vuoi uscire da una certa condizione, è possibile. Se vuoi rimanere nelle condizioni in cui vivi, questo, tu sei il padrone, noi possiamo farlo, possiamo non farlo, ma una cosa è certa, che Bartimeo si era stancato di quella situazione, di quella condizione, e gridò. Perciò la rivelazione del figliol di Davide era più forte della rassegnazione. La bilancia era cambiata. Prima era un uomo rassegnato a stare solo, a stare cieco, a stare miserabile, a stare povero, a essere disprezzato, essere un mendicante, ma poi questa bilancia cominciò a cambiare, la rassegnazione andava giù e la rivelazione andava su. Ecco che lui gridò più forte, sapendo chi era colui che stava passando. A quel punto Gesù, a sentire quelle voci, dice che ordinò. Gesù si fermò, dice subito il verso 49, e Gesù fermatosi, no? Ordinò che lo si chiamasse. Allora, quando Gesù sente un grido, adesso vi dico questo, cari, questa per me è una rivelazione, tu puoi pregare a voce alta, puoi, quando tocchi una persona, quando gridi, quando parli, no? Non è il tono di voce o la maniera che tu fai le cose, no? È piuttosto la fede dell'ora in quello che tu fai. Tu puoi fare una preghiera nella tua mente, ma ci credi e la cosa avviene. Tu puoi gridare e non succedere niente, ma quel grido che aveva Bartimeo, c'era tutta la fede, no? Che cambia la situazione. E questa si chiama fede attiva, la fede che cambia adesso le cose. E lui lo ordinò che lo chiamassero. Allora, gli uomini lo sgridarono, Gesù lo chiamò. Satana a volte usa persone anche vicino a noi per scoraggiarci e umiliarci. Amen? Tante volte dice i miei amici, ma... Perché diciamo ai tuoi nemici? Perché forse ci vuole dire, guarda che è proprio vicino a te... Cioè non devi andarlo a cercare, no? A volte ci sono nemici molto vicini. Vicini, vicini, vicini. Che ci fanno perdere questa occasione, questa grande occasione. Ma Gesù era lì ed è anche qui. Come era lì a Gerico, passava da quella strada, lui sta passando qui in mezzo a noi e lui si ferma, lui ti considera. Lui ti chiama, lui ti rispetta, lui è qui per aiutarti, lui ti risponde, lui ti vede, lui vede esattamente la tua condizione. Fatti animo, le disse, alzati, egli ti chiama. Mamma mia. Conosco persone che Dio le ha chiamate diverse volte e diverse volte sono sparite, perché hanno avuto tante cose da fare. Dio ci chiama per alzarci, per rialzarci dalla condizione in cui ci troviamo. Perché Dio è padre e vuole che noi possiamo essere figli per Lui. Perché Lui ha preparato un'eredità per noi. Al versetto 50 dice: allora egli, gettando via il suo vestito, il suo mantello, dice un'altra versione, si alzò. A questo punto lui non parla più. Prende il suo mantello, quello che lo copriva, no? Lo gettò via, dice la Bibbia, che lo gettò via lontano. È come prendere la sua condizione e dire: ok, adesso io prendo questo vestito che ho addosso, questa mia condizione che mi fa stare cieco, mendicante, miserabile, no? E lo butto via, ho qualcosa di meglio. Amen? E sono quelle situazioni che noi dobbiamo, quelle convinzioni che dobbiamo toglierci di dosso, quella mentalità religiosa che ci portiamo tante volte avanti, avanti, e non passa mai, la religiosità evangelica, no, cari, no, stanno cambiando le cose, questa città deve essere cambiata, questa città ha bisogno della Chiesa di Gesù Cristo risvegliata, ci vuole la rivelazione del sangue di Gesù, della croce di Cristo, dove tutto è stato compiuto, le persone stanno aspettando. Perciò bisogna gettare via questa falsa convinzione che abbiamo, che ci portiamo dietro, che se Dio vuole lo può fare. Dio vuole e lo vuole fare. Questo mi dice questo racconto, che Dio lo vuole fare. Si alzò e venne a Gesù. Era ancora cieco, eh? Perciò lui si alzò da quella paralisi, dalla rassegnazione, della rinuncia. Perciò noi dobbiamo prendere per fede questo e alzarci da quella condizione. Spiritualmente dobbiamo alzarci dalla povertà. E tu devi dire: io mi alzo, io rinuncio alla povertà, io rinuncio a questa malattia, io rinuncio a questa rassegnazione di miseria. Amen? Ma io pensavo che qualcuno si alzasse, ma nessuno si è alzato. Al versetto 51 dice: cosa vuoi che io ti faccia? Gesù sa cosa le serve, ma vuole sapere da te cosa vuoi. Perché non è il problema di convincere lui, devi convincere te stesso. Cosa vuoi che Dio ti faccia? Cosa vuoi che Gesù ti faccia questa mattina? Comincia a diglielo: che io guarisca, Signore, che io recuperi la mia famiglia, che io recuperi i miei figli, che io trovi un lavoro, che io trovi un marito, che io trovi una moglie, che io possa essere un servo di Dio fedele. Signore, che tu possa aprirmi la mente per comprendere la tua parola. Ci sono persone che leggono la Bibbia e non capiscono mai quello che leggono. Allora chiedi, butta via questo vestito di dosso, questa convinzione sbagliata che tu non puoi comprendere, puoi capire. Perciò questa è importante, questo è collaborare con lo Spirito Santo. Noi dobbiamo collaborare con Lui. Come ho detto prima, se Dio avesse un problema sarebbe quello di convincerci questa mattina, che è così. Il cieco gli disse: mio maestro, Rabboni, mio maestro. Questo titolo veniva dato ai capi spirituali. Bartimeo riconobbe in Gesù un maestro, non era solo Gesù di Nazareth, no? Perciò il capo, il maestro, colui che insegna a superare la crisi e le crisi della vita. Che io recuperi la vista, le disse lui. Forse per te non hai questo problema, no? Tu puoi dire: che io recuperi la gioia, che non ho più la gioia di vivere, Signore. Che io recuperi veramente la pace nel mio cuore. Che io recuperi le relazioni con la mia famiglia, con i miei figli, con la Chiesa. Signore, che io recuperi il mio matrimonio. Signore, che io possa avere la possibilità di perdonare, perché mi sento duro nel perdonare. Che io recuperi questa forza di perdonare. Signore, che io possa guarire, che io possa ricevere forza, che possa essere liberato da quel vizio. Tu sai, e Dio sa, c'è qualche vizio, vuoi essere liberato questa mattina? Togliti di dosso questo mantello e dice: da questo vizio tu non sei più padrone della mia vita. Amen? può essere il fumo, può essere l'alcol, può essere la pornografia, quello che volete. Questo può accadere, cari. Non sto parlando al mondo, sto parlando alla Chiesa, che la Bibbia parla alla Chiesa quando parla di queste cose. Quando si parla di critiche, di lamentele, che il Signore liberi, che il Signore ci liberi, possiamo ricevere la guarigione nel corpo, nell'anima, se ci sono dei dolori vecchi, che Dio possa veramente guarirti, che tu possa trovare equilibrio nella tua vita. Questo è importante, che io recuperi la vista, che io recuperi queste cose, Signore. Gesù gli disse, va, la tua fede ti ha guarito. Non dissi sì, guarito, la tua fede ti ha guarito. Vedete che la fede ha una parte importante nella nostra vita. La fede è quello che lui dice, la fede dell'ora, cioè se tu credi ora, ora ricevi. Vuoi credere domani, allora ti porterai ancora fino a domani queste cose. Ma sappi che è la fede dell'ora che funziona. Ora io credo, ora io ricevo, ora io guarisco. E in quell'istante, dite in quell'istante, Gesù aveva guarito anche delle persone, mentre camminavano, dice, furono guarite. Ma in quell'istante loro avevano la fede dell'ora, in quel momento, e in quell'istante recuperò la vista. Quello che vuole fare il Signore è farti recuperare tutto quello che il diavolo ti ha rubato. Vuole farti recuperare tutto. Lui è un ladro. Lui vuole farti recuperare la gioia del Signore, sarà la tua forza. Signore, Gesù è venuto per compiere sulla croce la tua guarigione, la tua stabilità mentale. Perciò la rassegnazione non era più parte della sua vita, di Bartimeo. Sapete, solo se riceviamo la vita, le situazioni cambiano. Perciò abbiamo bisogno che Lui ci illumini, che comprendiamo questo, e oggi, stamattina, ora, noi decidiamo di dire sì, Signore, voglio recuperare la vista. Per te sarà altre cose. Per Bartimeo era la vista, era importante vedere. Provate a dire a un cieco cos'è la cosa più importante. Molte volte voi pregate per i vostri occhi. Ah, io mi guardo allo specchio e mi dico, non mi guardo troppo perché poi mi spavento il mattino, no? Ma poi mi dico, Signore, ci vedo. Vedo un bel giovane, settantenne, diciamo così, no? Ma poi mi benedico nelle orecchie, nella bocca. Signore, metti una spada davanti alla mia bocca, mi benedico gli occhi che possono vedere. È una grazia, cari. E tante volte siamo tristi. Provate a essere ciechi, sareste più tristi. Provate a essere senza una gamba, sareste più tristi. Tante volte ci sono anche questi problemi di lutto, si sarebbe più tristi. E molte volte noi siamo tristi perché la tristezza fa parte della vita. Oh, ma quale tristezza? Noi abbiamo la gioia del Signore, sarà la nostra forza. E lui si mise, dice, a seguire Gesù per la via. Questa si chiama riconoscenza, gratitudine. Quando noi riconosciamo che Lui ci fa del bene, allora non molli più, le vai dietro, vieni, martedì, venerdì, domenica, senti, vai alla cellula, leggi la parola, ricevi rivelazione, ne fai parte agli altri. Vivi la vita cristiana, questa è la vita cristiana, cari. Perché poi il fine di tutto è la vita eterna, cari. Qui potremmo anche recuperare la vista. Ma se poi perdiamo la vita eterna, cosa serve? Ma se possiamo recuperare tutte le cose che il nemico ci ha tolte e vivere la vita eterna qui, cominciando da qui, poi sarà solo un passaggio. Amen? Perciò la vita di Bartimeo è meravigliosa, perché ci fa capire veramente che è possibile recuperare tutto, recuperare la fede. Forse hai perso la fede in Lui, forse sei stato scoraggiato perché tu hai aspettato e la risposta non è arrivata e ti sei scoraggiato. E Dio ti fa vedere, se tu ti scoraggi nel momento della difficoltà, tu hai poca forza, tu ti nutri poco di me. Questo vuole dire il Signore. Ma questa mattina recupera la fede, recupera la fiducia in Dio. Fidati di Dio. Qualunque sia la condizione, non ti preoccupare, perché Lui ha vinto, ha detto tutto è compiuto, tutto è fatto, Padre, Te te le stai, non c'è più nulla da fare. Tutti quelli che chiederanno, tu le darai nel mio nome. Ecco perché la Bibbia dice, no? Nel mio nome caccerete demoni, imporrete le mani sugli infermi e essi guariranno, parlerete in altre lingue. Perciò c'è soprannaturale, cari. E anche se bevete qualcosa di mortifero, ne uscirete salvi, perché c'è protezione. Con Lui c'è vittoria, c'è soprannaturale, la vita è bella con Lui. Amen? È vero che la vita è bella con Lui? Alleluia. Amen. Alziamoci in piedi. E lui si mise a seguirlo per la via. Cioè vuol dire che non lo mollò più. Sicuramente era uno di quelli che fecero parte del gruppo dei 500 e poi della Chiesa nascente, perché aveva ricevuto talmente tanto. Io credo che questa mattina, cari, Dio vuole fare una cosa nuova nella nostra vita. Vuole fare quello che ha fatto a Bartimeo. Forse qualcuno sta perdendo la fede, o l'ha persa, oppure è scontento, è rammaricato, è appesantito, è malato, tutto quello che volete. Sulla croce quella parola è totale, tutto totale, tutto è compiuto. Cioè vuol dire che ogni cosa è già stata fatta. Amen?